andiamo avanti. E la prima cosa che vorrei sottolineare, adesso che cercheremo un po' più di entrare nel contenuto dell'opera, no? È quello che vi presento lì come titolo. Il primo e fondamentale frutto della notte passiva dei sensi, che possiamo leggerlo al capitolo 12 del primo libro della notte, no? Dove Giovanni della Croce ci dice, no? Il primo e principale vantaggio procurato all'anima da quest'arida e oscura notte di contemplazione è la conoscenza di sé e della propria miseria. È vero che tutte le grazie da Dio concesse all'anima abitualmente sono accompagnate da questa conoscenza, ma è altrettanto vero che l'aridità e il vuoto delle potenze, comparati all'abbondanza di cui esse godevano in passato, insieme alle difficoltà che l'anima prova nel compiere il bene, le fanno scoprire in sé una grettezza e una miseria che non riusciva a vedere al tempo della sua prosperità. Vedete che questo brano mi sembra molto fondamentale. Innanzitutto perché siamo, come dice Giovanni della Croce, dinanzi al primo e principale vantaggio della notte passiva. Anche l'abbiamo scoperto nella notte attiva, nella salita del Monte Carmelo, no? Dove pian piano entriamo nella conoscenza di noi, no? Ma questa conoscenza si approfondisce ancora per portarci a delle profondità che ci aiuteranno a scoprire la verità di noi stessi, no? Una conoscenza che, secondo ci dice il Santo, produce i suoi effetti e ha i suoi risultati sulla persona. Perché nella misura in cui riusciamo a capire più profondamente noi stessi, più entriamo nella verità del nostro essere, abbiamo più chiarezza di fronte a quella realtà e siamo più capaci anche di andare avanti e di disporci, anche se non siamo capaci noi di trasformare noi stessi. Ci sottolinea il Santo pure che tutte le grazie da Dio sono accompagnate da questa conoscenza. Ciò vuol dire quello che non ci aiuta veramente a conoscerci nel profondo, nella verità, e pertanto che ci aiuti a crescere nell'umiltà, per Giovanni della Croce non è di Dio. Anche se può venire accompagnato da tutti gli effetti soprannaturali, o visioni o apparizioni, se quello non porta la persona ad entrare nella sua umiltà, nella sua verità. Non dobbiamo dare troppo credito a quelle cose. Giovanni della Croce pure ci aiuta, e questo è molto bello in Giovanni, no? Perché alle volte abbiamo pensato Giovanni sofferenza, notte, miseria. No. Giovanni ci vuole aiutare a scoprire anche nel negativo il positivo. Anche se io mi rendo conto della mia miseria, che prima pensavo che era una virtù e dopo risulta che non è una virtù, ciò non è per venire giù, ma per salire su. Cioè che ci aiuta a vedere il positivo, perché nel momento in cui rintracciamo la verità di noi stessi, possiamo veramente rompere con quello che non ci permetteva prima di andare avanti. E questo è un aspetto che verrà sempre sottolineato da Giovanni della Croce, no? Non abbiamo paura di riconoscere, di approfondire, di entrare nella verità, nella realtà, negli inganni che ci sono dentro di noi, perché quella luce che avremo è quella che ci aiuterà veramente a uscire dalle tenebre. E infine, riconoscere la liberazione dai peccati come frutto della conoscenza di sé. Cioè, i peccati o più che i peccati possiamo dire i vizi o i comportamenti disordinati, no? In fondo sono frutto tante volte dell'ignoranza, no? Quello che noi di solito chiamiamo peccato, no? Tante volte è prodotto da quella cecità che si trova nel più profondo di noi stessi. E questo è quello che in fondo cerca la notte passiva di produrre in noi. L'azione della grazia alla quale ci apriamo e che vuole veramente aiutarci a portare a compimento, no, la nostra realtà. Perciò la notte veramente è una portata di denuncia molto forte, molto profonda. Di denuncia verso noi stessi, verso la realtà che ci può mantenere ingannati durante tutta la vita e non renderci conto di esso, no? E perciò in questo progetto che il santo cerca di dimostrarci in questi due libri, no? Vedremo che quando parla del peccato, dei vizi capitali, per lui sono l'espressione morale di un'attitudine antropologica e psicologica sbagliata. Vedete che anche questo è molto importante, perché non è tanto che questa azione sia cattiva o non sia cattiva, ma in fondo di quella realtà, di quel modo di vivere, qual è la radice che ci porta a vivere in questo modo, no? E vedremo i casi concreti, no? Perché Giovanni della Croce non parla soltanto in astratto, no? Ma dopo comincerà, prendendo in considerazione ognuno dei vizi, facendoci vedere un po' come possono farci vivere in un modo sbagliato. E bisogna riconoscerlo, andare al profondo, perché? Per cambiare anche il modo di vivere. In questo senso, per Giovanni della Croce il problema più grave, no? Su questa realtà, no? Che in fondo è una comprensione antropologica, cioè di se stessi, psicologica, sbagliata, no? Che annulla la percezione oggettiva di ciò che uno è. E senza renderci conto, così come possiamo avere le maschere a livello umano, possiamo crearci le maschere a livello spirituale. E quelle per Giovanni della Croce sono più difficili di scoprire, no? Ma perciò fanno più danno alla persona. Cioè, in fondo, e cercando di parlare in concetti più attuali, no? Quello che in fondo cerca di fare la notte oscura è smantellare i meccanismi narcisisti dell'inconscio spirituale. E oggi sappiamo che uno dei gravi problemi delle nostre società, il narcisismo, a tutti i livelli. Ma quando questo si addentra nel profondo dello spirito dell'essere umano, ancora più pericoloso. E vedremo come in fondo non è tanto difficile da sapere se soffriamo di questo problema, no? Posizionarsi nei vizi capitali è un sintomo di mancanza di conoscenza e di accettazione di sé. Cioè, chi vive sommerso in quello che noi chiamiamo i peccati o i vizi capitali, non è tanto un problema morale, che forse è una delle difficoltà che abbiamo noi cristiani, che abbiamo moralizzato tutto e abbiamo perso di vista il più profondo di quelle realtà, no? Il problema tante volte del nostro vivere condizionati dai vizi capitali non è il problema morale, quanto un problema, possiamo dire, come abbiamo detto prima, antropologico, cioè la persona non si conosce e non si accetta come è. E allora i vizi cercano di travestire una realtà che non è stata accettata dalla persona. E allora il problema è più profondo, perché non è semplicemente, io mi lascio portare dai sensi, io mi lascio portare dai piaceri o non mi lascio portare dai piaceri, no? Ma il problema è che posso travestire totalmente la mia personalità. E quello alla fine, come abbiamo detto prima, porta la persona alla malattia, ai disordini spirituali, che è un problema grosso, del quale di solito non si parla, ma che nell'ambito dei problemi psicologici è diventato ogni volta più un problema. E andiamo avanti in quello che sarà il discorso di Giovanni della Croce, no? Che ci vuol dire che chi non ama se stesso è perché non si accetta e non si conosce. Il narcisista non è quello che si ama troppo, è quello che non è capace di amare se stesso, e allora deve costruire una realtà sotto la quale nascondersi e giustificarsi. Vedete che questo è ancora, diciamo, più pesante nel processo spirituale, no? Perché finché non ci rendiamo conto di queste realtà, difficilmente riusciamo ad uscire di quelle realtà. Perciò la necessità di un cambiamento nella persona nei riguardi di se stessa. In fondo Giovanni della Croce è quello che cerca di fare dall'inizio, soprattutto del libro della notte, del primo libro della notte. Guardati in questo specchio, cerca di essere sincero con te stesso per poter riuscire a vedere dove si trovano le difficoltà dentro della tua vita. Perché nel momento in cui riesci ad accettare la tua verità, puoi lasciarti trasformare, puoi cominciare a fare questo cambiamento nella tua vita. In questo senso, questo conoscersi, questo prendere coscienza del proprio essere, no? Dei propri meccanismi, di come viviamo nei riguardi di quello che sono i vizi capitali, per Giovanni della Croce in fondo è prendere posizione di fronte a se stesso. Perché chi non si apre alla verità di se stesso non si può trovare mai con Dio. Si troverà con un'idea di Dio, con un'immagine di Dio, ma non col Dio vivo e vero e presente nella realtà della persona. Perché ricordiamo che per i nostri mistici l'incontro con Dio avviene nell'interiore, nel più profondo del nostro essere. Ciò vuol dire nel cammino in cui ci apriamo alla verità di noi e dove veramente avviene quell'incontro liberatorio. Conoscersi, così come Giovanni della Croce cerca di farci capire in questo libro della notte, no? Significa un cambio di mentalità religiosa. E questo lo capiremo subito, no? Dall'egocentrismo al teocentrismo. Abbiamo costruito la nostra spiritualità sul nostro ego. Come? Facile. Chi si salva? Io che faccio questo, che sono buono, che sono bravo, che compio i comandamenti, che faccio tante preghiere, che faccio tante mortificazioni, faccio elemosine, sono io a salvarmi. Sono io a salvarmi. Quello non è cristianesimo. Quello è un'altra religione. Il cristianesimo è Dio che ci salva. vedete, una spiritualità che ci ammala quando è costruita sulla centralità del io. Io sono bravissimo. Beh, io non sono così cattivo. Non rubo, non ucciso nessuno, ogni tanto faccio qualche opera di carità. Io che prego, io che... Ma noi non preghiamo, è lo spirito che prega in noi, dice San Paolo. No? Vedete il pericolo? Che il pericolo tante volte di certe devozioni che circolano dappertutto, no? Adesso su internet e tutto, se fai questo allora guadagnerai questo, se preghi questo guadagnerai l'altro, se fai il primo venerdì salverai tante anime, se fai questo, quello che sembra buono invece è una perversione della religione. Perché? Perché ci porta a mettere l'accento sul io. E dove è Dio? Dove è Dio? E questo per Giovanni della Croce è la radice di quella perversione, possiamo dire, tante volte della religione. Non per cattiveria, certamente, no? Abbiamo imparato quello, ci hanno insegnato quello. E senza renderci conto siamo caduti nella trappola del io, del ego. Perciò Giovanni della Croce cosa cerca di fare? Non ritornare all'origine, a quello che è il Vangelo. È Dio che ci salva, è Dio che offre la vita per me, è Dio chi è morto e chi è risuscitato, che mi ha offerto tutto gratuitamente. E questo deve essere accolto e si deve rispondere nella gratitudine, non nel pagamento. Dio non vuole che noi paghiamo niente. Come dice Giovanni della Croce, Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, Dio non ha bisogno dei nostri atti, Dio non ha bisogno di nulla di noi. Dio ha bisogno del nostro amore. È l'unica cosa che aspetta, l'unica cosa che cerca, l'unica cosa che vuole. Questo verrà anche più fortemente sottolineato nel cantico spirituale. Cioè, passare dalla mentalità del merito alla gratitudine. Dobbiamo fare meriti, dobbiamo guadagnare tante indulgenze, perché così siamo sicuri che ci salviamo, no? Ma siamo noi, sempre noi, 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 noi. Ma che non siamo noi, è Dio che ci salva. La gratitudine. Perciò Giovanni della Croce è contrario a tante di queste cose. Non per la cosa in sé, ma per l'educazione che riesce, o la mentalità che riesce a stabilire nelle persone. Fare questo pellegrinaggio per fare queste preghiere, per fare questi sacrifici, per... Qual è la finalità? Perché se la finalità è la ricerca di noi stessi, allora non serve a nulla. È autogiustificarsi. Vedete il pericolo? Certo, questo è scomodo. E soprattutto per noi, che siamo abituati a un modo di vivere la religione che tante volte dietro c'è sempre il nostro io, no? La nostra capacità, la nostra forza, la nostra volontà. Perciò il processo della notte, ed è qua che troviamo anche il senso della prova e della sofferenza e della crisi che produce la notte in noi come risultato psicologico di dover liberarci da questa mentalità e passare dal godere e dai piaceri alla ragione e alla responsabilità. Cioè, una religione matura. Io non prego per sentirmi bene, io non prego per guadagnare qualcosa. Io prego per amore, alla fine. E se non è l'amore che mi porta a vivere quello, allora sto cercando me stesso e non Dio. Vedremo nel concreto come Giovanni della Croce sottolinea questa realtà, no? Cioè una porta aperta al realismo di quello che uno è e non alla ricerca della soddisfazione spirituale. Perché la aridità nella preghiera si fa così pesante? Perché pensiamo che Dio ci ha abbandonati? Perché pensiamo che abbiamo perso il tempo? Perché non sentiamo niente? Perché in fondo è il nostro io che si sente non soddisfatto. E diciamo, che bella preghiera, che bella processione. E parliamo della fede, ma partendo dalle nostre emozioni. E valutiamo la nostra fede secondo le nostre emozioni. Ma la fede non si può valutare con le emozioni, né con i sensi. E perciò abbiamo bisogno di questa notte che ci liberi da quella realtà per aiutarci a vivere la pienezza della fede, no? Liberata da queste cose, no? Che portiamo tanto nel cuore che senza renderci conto ci fanno dire il trionfalismo religioso. Quando ci sono grandi manifestazioni, grandi concentrazioni, Dio con noi, Dio con noi. Se siamo due in chiesa, dove è Dio? E forse più, è sicuramente più presente. Questo testo di Giovanni della Croce mi pare anche molto indicativo. Al presente invece, da questa aridità, che è come un abito per l'anima, derivano non solo i beni di cui si è parlato, ma altresì i vantaggi di cui sto per trattare e molti altri che passerò sotto silenzio. Tutti questi beni nascono dalla conoscenza di sé come da loro fonte originaria. Anche nell'aridità vengono tutti i beni. E noi pensiamo che i beni ci vengono quando che bello, come mi sento bene, Signore. Ma invece Giovanni ci dice tutto il contrario, no? Quando i sensi non riescono a capire nulla, a sperimentare nulla, e quando cominciamo ad aprire, oddio, comincia ad aprirci gli occhi nei riguardi della nostra realtà, e di qua ci vengono tutti i beni, come da loro fonte originaria. Cioè non è semplicemente un aspetto in più, no, la loro fonte originaria. Cioè la centralità, no, nel cammino spirituale di questa realtà, no, che senza la quale non è possibile né andare avanti né crescere. Anche Teresa sottolinea qualcosa di simile nel libro delle mansioni, no? Nel castello interiore, quando siamo arrivati alla seconda oppure alla terza dimora, no? E pensiamo, oh, che bello, sono andato avanti e sono bravo, no? E rimaniamo in quel sono bravo e allora non andiamo avanti, non cresciamo più. Anzi, dice Teresa, pian piano torniamo indietro. Il pericolo di quel rimanere nell'esteriorità del vissuto spirituale. Vedete che bello, no? Praticamente tutto il libro, tutto il primo libro del libro della notte, possiamo riassumerlo così, con quella fotografia. Noi siamo i gatti che ci guardiamo allo specchio. Ecco, siamo bravi, siamo del Carmelo secolare, preghiamo, facciamo pellegrinaggi, corsi, come siamo bravi, signori. L'immagine sbagliata che ha di sé il principiante, che abbiamo di noi tante volte, e che per Giovanni della Croce, come abbiamo sottolineato, è un pericolo. È un pericolo che ci impedisce, no, di poter veramente godere e andare avanti in questo cammino nel quale Dio ci vuol portare, no? Cioè, qua si vede, no, quella grande preoccupazione per formare persone in pienezza. Cioè, Giovanni della Croce non vuole cristiani, vuole persone in pienezza e con salute. Non la salute fisica, ma la salute interiore, spirituale, no? Ed è quello che lui cerca di fare, no? Di aiutarci veramente a... che in fondo è quello che fa Teresa nel cammino di perfezione. Quando deve insegnare alle sue monache come pregare, prima di tutto gli dice, no, no, come dovete essere. La preghiera verrà dopo, ma il principale problema è come dobbiamo essere, no? E perciò Santa Teresa nel cammino di perfezione ci parla delle virtù che dobbiamo coltivare nella nostra vita per essere veri amici. O l'altro, il vero amico deve diventare in questo modo. Cioè, la convinzione che soltanto il giusto orientamento del cammino spirituale può portare allo sviluppo in pienezza. Cioè, perciò che Giovanni della Croce si trattiene tanto per la strada, no? Per cercare di andare nel profondo, per trovare le seconde intenzioni, le intenzioni nascoste del nostro spirito. Perché? Perché dice, se non facciamo un cammino che veramente ci aiuti a maturare, a crescere a tutti i livelli, allora non ci porterà mai alla pienezza, che è il progetto di Dio verso di noi. Ed è dove possiamo gustare la nostra felicità, la vera felicità, no? Non semplicemente un desiderio di felicità o la nostalgia della felicità che forse ci sarà donata dopo la morte, no, la felicità che comincia a sperimentarsi adesso. Vi ricordate quando abbiamo parlato del carcere, dell'esperienza del carcere di Giovanni della Croce? Il carcere per Giovanni della Croce è diventato il suo cielo. Certamente non per le condizioni esterne, ma per la realtà del vissuto interiore che è emerso in lui, no? Cioè, è un uomo che ci parla dell'esperienza, no? Che ci dice come veramente poter vivere quella realtà di cielo qua nella nostra realtà di terra, no? Perciò la necessità e urgenza che sente Giovanni di educare dai primi passi del cammino spirituale e religioso nella conoscenza di sé. Perciò è molto curioso, no? Nel primo libro della notte uno pensa, beh, ormai Giovanni della Croce parlerà a quelli che sono nel più alto del cammino, e dice, no, andiamo ai vizi dei principianti, che dopo dirà anche sono i vizi di quelli che sono illuminati, che sono i pericoli che abbiamo in tutto il cammino, no? E che ci può cioè farci coscienti della necessità di guardarci nello specchio della verità per non vivere nell'autoinganno. E perciò cercherà di offrirci, come vedremo, indicazioni per uscire da quel pericolo dell'autoinganno, no? E come? Nell'apertura, nella conoscenza di sé, aprire gli occhi alla nostra realtà, che fa parte di quel processo della meditazione, no? Sulla quale possiamo entrare in un contatto diretto, no? E perciò vediamo che tutto il primo libro della notte è una denuncia contro i falsi atteggiamenti che nascono non dalla cattiveria, certamente, no, ma dalla mancanza di questa conoscenza di sé. Il superbo è superbo perché non si conosce, perché non si accetta, perché è incapace di amarsi. Perciò la persona chiusa in questa trappola corre il rischio più grave della sua vita, cioè immascherare il suo vero essere, cioè non essere quello che è, vivere come un altro, e pertanto nel vivere come un altro non si trova mai la felicità, perché è un'illusione, non è la sua realtà, non sono le sue fondamenta, no? Cioè vedete come l'idea di fondo si ripete, no? Ma che è la grandezza anche di Giovanni della Croce, della Santa Madre, no? Che hanno scoperto qual è la vera radice del problema dell'essere umano, non soltanto del problema di se arriviamo o non arriviamo al matrimonio spirituale, no? Ma il problema dell'essere umano. Per esempio, quando Teresa di Gesù all'inizio anche del Castello Interiore, no? Scrisse che il grave problema che abbiamo gli esseri umani è la non conoscenza di noi, delle ricchezze della nostra anima. E in una lettera riflette col suo fratello, no, che il problema o la radice delle ingiustizie dell'essere umano è la mancanza della conoscenza di sé, della sua dignità, e perciò non è capace di valutare la dignità dell'altro, perché non è riuscito a trovare la sua dignità. Cerca di mascherarla con dei soldi, con la fama, con i nomi, con i titoli, con i riconoscimenti, no? Che in fondo è il pericolo di questa vita spirituale. Ma il problema è più profondo, no? Perché in fondo per Giovanni della Croce questa è la chiave antropologica imprescindibile se vogliamo vivere veramente i valori del Vangelo e non ridurre il Vangelo a delle leggi o delle norme. Perché? Perché il fondamento sul quale Gesù cerca di annunciare la buona notizia è il riscatto della persona. Far uscire alla persona dalla sua realtà di peccato, ma non capita come realtà morale, ma come realtà che può nascondere la sua vera realizzazione come persona. E questo lo troviamo dappertutto nel Vangelo, no? Nell'incontro di Gesù con la Samaritana, no? Gesù mai giudica questa donna perché aveva avuto 4-5 mariti e ci sia a vivere adesso con un altro con cui non è sposato, no? Cerca di farla capire qual è la sete, qual è il problema profondo del suo cuore. E così con tutti i peccatori e anche con i farisei, ma i farisei non sono aperti a riconoscerlo. Allora bisogna colpirli in testa, no? Per vedere se sono capaci di rendersi conto. Cioè, non siamo dinanzi ad un pericolo soltanto per i principianti, anche se è più acuto nei principianti, ma per tutti e sempre. È un testo bellissimo questo del secondo capitolo, del secondo libro della Notte, no? Dove Giovanni della Croce ci fa prendere coscienza, no? Di come tutte queste realtà, in fondo, se non abbiamo conto di esse, possiamo cadere nella trappola in qualsiasi momento della nostra vita. Cioè, questo non è un avviso soltanto per alcuni, ma per tutti. Ecco, in fondo, cosa ci fa Giovanni della Croce nel primo libro della Notte, soprattutto? Esercitarci a quello che potrebbe essere una diagnosi, no? Di come siamo, come stiamo. Siamo così liberi o ancora siamo schiavi di noi stessi? E questo lo fa pian piano Giovanni della Croce con tutti i vizi capitali. Io adesso soltanto prendo in considerazione quello della superbia, che in fondo è il fondamento di tutti gli altri, per Giovanni della Croce. Per farci capire come il problema non è tanto che io sono superbo o non sono superbo, sono egoista o non sono egoista, sono... Il problema è se mi conosco, se mi accetto o non mi accetto. E penso che Giovanni della Croce riesce a spiegarlo molto bene questo, no? E cercare di vedere nei suoi confronti come sarebbe il modo di vivere nella misura in cui la persona si fa cosciente e comincia ad accettarsi anche nella sua povertà e nella sua miseria. Nascondere la nostra miseria non ci fa migliori, ci fa cadere nella bugia e nella superbia. Per esempio, no? Dice Giovanni della Croce, no? Questi cercano la soddisfazione di se stessi in tutto quello che fanno. Se pregano, in fondo quello che cercano è soddisfarsi, se no io mi sento male. Se fanno opere di carità o fanno volontariato o fanno questo o fanno l'altro, stanno cercando se stessi, non Dio. Dio è una scusa o un nome che appare, ma nel profondo del suo cuore quello che hanno bisogno è di una soddisfazione. Come sono bravo che ho fatto questo, come sono bravo che ho lavorato per gli altri, come sono bravo che ho. Cioè quello che dicevamo prima, l'io è al centro. E perché hanno bisogno di quello? Perché nel fondo non si sono accettati così come sono. E hanno bisogno di riempire un vuoto, come pregando, facendo opere di carità. Ma quello non, alla fine non aiuta, alla fine porta la persona a ingannarsi ancora più profondamente, no? Perché lui si illude, crede che è colui che loda di più Dio e invece sta cercando sempre se stesso. Certo, accettare questo non è facile, no? Anche se tutti abbiamo un pochino di questo. Un altro sintomo, quello più chiaro, esterna oppure internamente giudicano e condannano e valutano quello che fanno gli altri. Nel fondo, una persona che non si è accettata e che sempre sta guardando quello che fanno gli altri per vedere Perché? Perché ancora non ha trovato il vero senso della stima personale e ha bisogno di riempire quel vuoto, o abbiamo bisogno di riempire quel vuoto creando quell'illusione, no? Sono più bravo. E il giudicare, io sono bravo perché faccio questo, l'altro come non lo fa, anche se non lo dico, ci penso. Vedete, ecco anche Giovanni della Croce ci mette di fronte ad una realtà che può venire facilmente fuori dal nostro inconscio, no? Che facilmente giudichiamo gli altri e soprattutto condanniamo gli altri. Ma perché? Perché abbiamo bisogno di essere al di sopra degli altri, perché non sono stato ancora capace di accettare me stesso. Cioè, nel fondo non è un problema morale, come vi dicevo prima, no? Nel fondo è un problema di stima personale, di accettazione di sé, di sapersi amato o non sapersi amato. Vedete, no? Come è un problema più profondo, no? Cercano essere i migliori, anche se non ci riescono o non ci riusciamo. Si cerca, e sono più bravo, che ho fatto questo, ho fatto l'altro. Cioè, nuovamente lo stesso problema, la necessità di qualcosa, perché manca nel più profondo un amore verso di sé. Non si è accettata la persona. Perciò alle volte, no? Siamo abituati a giudicare secondo i vizi, secondo i risultati esterni, ma in fondo il problema è più profondo, no? Della persona, no? Una mancanza di amore, una mancanza di accettazione, una mancanza di conoscenza di sé, che ci porta tante volte a posizionarci in questo modo, no? Cercano l'approvazione degli altri, soprattutto dei direttori spirituali, come sei bravo, no? E in fondo lo stesso, sempre lo stesso problema. Non si accetta e ha bisogno che gli altri gli dicano sei bravo, sei bravo, sei bravo. Cioè il problema è una mancanza di amore nel più profondo. Un'altra cosa, l'impazienza. Da 30 anni che sono frate e ancora sono un peccatore. E perché Dio non mi ha fatto già diventare santo? No. Normalmente questo non viene fuori, no? È una realtà che portiamo dentro, no? Che in fondo ci parla di quella non accettazione di noi stessi e quella non accettazione del cammino che Dio fa con noi. E allora la necessità di incontrare altre giustificazioni, sia a livello spirituale sia a livello psicologico. Vedete perché per Giovanni della Croce questo, parliamo qua soltanto della superbia, ma possiamo parlare dell'ira, della gola, della lussuria. Giovanni ci parla di tutti, no? Ci fa la diagnosi di tutti questi vizi, no? Per aiutarci a venire fuori, non per dire sei un peccatore e non hai soluzione, no. Per riconoscere qual è il vero problema che abbiamo, per cominciare a risolvere il problema dal più profondo. Se quello che ci manca è l'amore, se quello che ci manca è la conoscenza e accettazione di noi, ciò vuol dire che il primo passo da fare sarà quello: cominciare a riscoprire la nostra vita agli occhi di Dio, che ci ama così come siamo, non come noi pensiamo che dobbiamo essere, no? Perché allora mai ci arriveremo lì. Per il contrario, la diagnosi di chi si conosce, di chi ha cominciato ad accettarsi nella sua realtà, nella sua verità, che comincia ad amare se stesso, no? E fa le cose semplicemente per servire Dio. E perciò dice, per lui non ha nessun interesse se gli lodano, se non gli lodano, se riceve un piacere, se non lo riceve. No, si fanno le cose semplicemente per Dio. Non si cerca altro. No. Parlerà il santo. Il contrario di chi diventa giudice è l'umile. E l'umile è chi si accetta nella sua verità e accoglie gli altri nella sua verità. E perciò non si vede superiore, ma anzi inferiore. Considerano migliori agli altri. Vedete che qua ci offre il santo tanti segni per dirci ancora siamo un po' sulla scia della superbia che dobbiamo ancora purificare e lasciarci purificare. Si lasciano insegnare. Cioè non cercano l'approvazione, non cercano la fama, non cercano di essere lodati per quello che fanno, no? Anzi, si lasciano insegnare. E in fondo quello che ci dice il santo è che riconoscono il dono di Dio. Cioè entrare nella gratitudine del dono di Dio. Beh, abbiamo preso questo esempio, ma quando leggete tutto il primo libro della notte vedete che praticamente in tutti i capitoli il santo ci porta per questa via, no? Ci mette di fronte a uno specchio per aiutarci a riconoscere dove è l'inganno, dove ci possiamo trovare ancora in difficoltà per riuscire ad aprirci, ad essere purificati da Dio, che ci può far arrivare a quella pienezza dell'amore. In questo senso, no? Ritrovarsi con la vera immagine di noi stessi, non con un'altra. Non dobbiamo essere leoni, ma dobbiamo essere quel che siamo, perché quel che siamo è la cosa più bella che possiamo essere, perché è il dono più grande che abbiamo ricevuto ognuno di noi da Dio. E perciò il cammino della notte è verso il riscatto, possiamo dire, di quell'immagine originaria, quell'uomo nuovo che portiamo dentro, no? E che verrà fuori come effetto e come frutto, no? Di questo cammino della conoscenza di sé, no? Che in fondo, dice il santo, è imparare a rompere con degli atteggiamenti immaturi legati alla conoscenza ed accettazione di sé. Su questo è anche molto chiaro il santo, no? Perciò parlerà, per esempio, della necessità di liberarci delle nostre imperfezioni e infantilismi spirituali. Questa è la parola che usa il santo. Cioè, come alle volte non vogliamo crescere, no? Certamente è difficile passare da bambino ad adulto, no? È sempre... Sicuramente nella nostra adolescenza c'era quella resistenza, no? E quella crisi, no? Nella vita spirituale capita la stessa cosa, no? che non è facile passare dall'infantile, dal bambino spirituale all'adulto spirituale, e che tante volte ci lasciamo ancora condizionare da quell'infantilismo, no? Che regono un po' la vita spirituale all'inizio, no? Perché questo conoscersi non è soltanto guardare la miseria, dire ah come sono ancora superbo, come sono ancora egoista, come sono ancora ma ci apre ad un modo nuovo, diverso di percepire noi stessi, imparando a centrare lo sguardo in Dio. Cioè il nostro problema tante volte è che in fondo il problema dell'ego, della superbia, pensiamo di essere l'ombelico del mondo, no? E allora valutiamo noi con i nostri occhi, quando invece Giovanni della Croce cerca di aiutarci, come farà Teresa, no? A imparare a guardare noi stessi non soltanto dal basso, anche dall'alto, che mette, e lo vedremo domani nel cantico spirituale, no? Ci fa capire anche la nostra bellezza in quello che siamo, non in quello che vorremmo essere, in quello che siamo. Si trova la più grande bellezza, come sottolinea Giovanni della Croce all'inizio del cantico, no? Siamo la creatura più bella che ha creato il Signore. E quella bellezza fa parte del nostro essere e dobbiamo imparare a guardarla, a scoprirla, perché se no rimaniamo sempre in quella realtà negativa, no? Che in fondo è la nostra superbia, che non ci lascia andare più in là. E come sottolinea Giovanni, no? Nel secondo libro, al capitolo terzo, no? Dio vuole effettivamente spogliarli del vecchio uomo e rivestirli dell'uomo nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza a immagine del suo creatore. E questa sarebbe la sintesi di tutto, di tutto quello che abbiamo trovato nella salita e tutto quello che troviamo nella notte, no? Il progetto di Dio, il desiderio di Dio di portarci a vivere la pienezza della nostra immagine, a conoscere quel che veramente siamo, dove troveremo la grandezza e la bellezza del nostro essere e la nostra dignità, e che ci incoraggerà a liberarci da tutto quello che ci impedisce di vedere e di godere di quello che veramente siamo. Cioè come colui che si mette a mangiare, no? E sempre sta a pensare a quello che non gli danno da mangiare, no? Invece di godere quello che ha ricevuto, no? Ti danno il pesce e cominci a pensare nell'agnello. Ah, come sarebbe buono l'agnello. Ne godi l'agnello, ne godi il pesce. Ti danno l'agnello e cominci a pensare nei gamberetti. Cioè prendere nelle mani quel che siamo, in fondo. Vedete il realismo di Giovanni della Croce, no? È questo che mi piace sottolineare, perché alle volte l'idea dei mistici è che ci fanno volare, volare, volare. No, ci fanno entrare, entrare, entrare nel più profondo del nostro essere. A mettere le piedi sulla terra del nostro essere, no? Nella nostra verità. Perché è lì che si costruisce la nostra felicità, no? E infine, no? E questo testo, Dio illumina l'anima, e questa non solo conosce la sua grettezza e la sua miseria, come ho detto, ma altresì la grandezza e l'eccellenza di Dio. Spenti infatti gli appetiti, i gusti e gli attaccamenti sensibili, l'intelletto ha acquistato la purezza e la libertà necessaria per comprendere la verità. Vedete com'è bello questo che dice il santo, no? Cioè togliere di noi quelle cose che ci impediscono guardare noi stessi nella nostra bellezza, che ci fanno credere che la nostra bellezza sarà questo o quell'altro. No, i gusti sensibili e gli appetiti, anche per cose spirituali, offuscano e ingombrano lo spirito, mentre al contrario l'angustia e l'aridità dei sensi illuminano e vivificano l'intelletto. Cioè, per me l'importante è capire questo, no? In fondo, qual è il processo nel quale il santo ci vuol portare, no? Che alle volte si fa difficile per il linguaggio, per il suo modo di procedere, perché in fondo il suo modo di capire l'uomo è diverso di quello di come noi lo capiamo oggi, no? Ma cercare di andare a quello che in fondo è il processo, no? E che fa sì che la notte diventi, no, quel processo per riscattare noi stessi. Praticamente è come diventare padre e madre di noi stessi. Praticamente come abbiamo la missione di dare a luce in noi quell'uomo nuovo che siamo. E forse con questo possiamo concludere. L'uomo nuovo che per Giovanni porta con sé queste caratteristiche: umiltà e disposizione. Umiltà perché riconosce la sua verità, si accetta in quello che è e se ne gode con quello che è. Sono miserevole, sì, bello. Sì, perché alla fine uno scopre che la sua debolezza non è un problema, ma è la realtà dove Dio si manifesta e ci manifesta ancora di più il suo amore. No. Amore al prossimo. Come dice Giovanni della Croce, no? Esercitare la carità in opere interiori ed esteriori, no? Ubbidienti nel cammino spirituale, no? Cioè aperti alla guida dello spirito, a lasciarsi illuminare, no? Anche se alle volte si fa fatica, no? Perché certamente non è facile accettare che quello che ho fatto per tanto tempo era soltanto per cercare me stesso, per esempio, no? Non è facile accettare quello, ma alla fine diventa una rivelazione, una risurrezione. Perché? Perché è la croce che fa morire quella realtà che mi teneva ingannato e risorge lì una nuova realtà. Pace spirituale nel più profondo, quello è l'uomo nuovo, no? Ordinaria memoria di Dio, no? Quella presenza, quella coscienza della presenza, no? L'esercizio delle virtù, no? Questo è molto bello in Giovanni, no? Non si arrabbiano, si sbagliano, neanche contro il suo prossimo e neanche nei riguardi di Dio. Ah, oh, ho fatto questo male. Perché hai permesso che io faccia questo? E perché l'altro ha fatto quell'altro? No, si comincia a accettare la realtà della debolezza e delle proprie azioni nella normalità. Vedete che questo è molto bello, perché questo significa che l'uomo è arrivato a quel punto di accettare se stesso, no? Accettarsi nella propria debolezza, avendo conto che la perfezione in questa vita non arriva mai. Se andiamo alle settime dimore di Santa Teresa, il secondo paragrafo ci dice: non pensate che per essere arrivate qua siete ormai. No, no, qua si fanno tanti sbagli e ancora tanti peccati. E ciò vuol dire, no? Imparare ad accettare la propria realtà, perché ci fa crescere nell'umiltà e nel riconoscimento che non siamo noi, è Dio in noi che ci fa forti. Libertà di spirito, cioè per Giovanni della Croce una parola chiave e fondamentale in tutte le sue opere. Farci liberi, perché soltanto chi è libero può amare pienamente. Ecco, sono quelli che hanno ucciso in sé l'ego, no? Il verme che diceva Teresa, no? Dobbiamo far morire quel verme, no? In noi che non ci lascia andare avanti, no? Cioè, vedete che qua non soltanto siamo di fronte a uno stato spirituale, ma anche a una realizzazione di quello che è la persona, nella sua responsabilità, nella sua capacità di vivere l'armonia interna e nella sua capacità di accettare, no? E di confrontarsi con gli altri, no? Senza giudicare, no? Senza condannare, ma lasciando quello nelle mani di Dio che chi può farlo. Comunque, questo si vedrà ancora molto più chiaro nel cantico spirituale, no? Dove vedremo da domani, no? Come il santo ci fa fare tutto il processo spirituale, cercando di capire qual deve essere la dinamica centrale di questo cammino. E fermiamo qua la notte. Prego, prego. Se c'è qualche domanda, prego.
Lei ci parlava di quel passaggio, ce ne ha parlato di tutto quanto il discorso, però quando San Giovanni dice conobbi non conoscendo, ecco questa, ma c'è un punto nella sua opera dove parla proprio questa contraddizione?
Sì, sì, praticamente nel secondo libro della notte, no? Anche alla fine del cantico spirituale, anche nella fiamma viva d'amore, cioè quello è un problema sempre presente nell'esperienza mistica. Perché? Perché alla fine, nella misura in cui andiamo avanti, entriamo più profondamente nel mistero di Dio, e cioè qualcosa che va più in là di quello che sono le parole, e il mistico ha sempre paura, soprattutto Giovanni della Croce, di ridurre la comprensione di Dio alle parole e ai concetti, perché lui dirà sempre tutto quello che possiamo dire di Dio non è Dio, perché Dio è sempre di più. E allora rimane sempre quel sapere, soprattutto per via di amore, ma che non si può concettualizzare, no? E perciò è un non sapere, no? E se non capisci, allora meglio cercare l'esperienza, come dice il santo. Ma più o meno è il problema dell'ineffabilità. Cioè, in fondo, abbiamo esperienza di quello in tanti modi, no? Sia nel nostro rapporto personale con Dio, ma nella nostra propria vita, no? Quando abbiamo un sentimento molto forte, come possiamo spiegare quello? Possiamo dire, sento questo, sento l'altro, ma quello non è per esempio l'amore. L'amore è qualcosa altro. Possiamo dire alcune cose, no? Ma alla fine sappiamo che quello non è, che è sempre molto di più. Prego.
Ciao, due piccole domande. Allora, la prima è, tutto questo è molto bello e liberante, perché, grazie. Ma mi chiedevo, in quest'ottica, la sofferenza d'amore, non egocentrica, quella di Teresina, la piccola via, la salvezza di Pranisini ottenuta con la preghiera e il digiuno, ecco. Che posto trova la sofferenza della moglie in questa prospettiva? Poi la domanda numero due è, sembra che il male sia una questione di verità o di non verità, dunque smascherare il male che non ci permette di essere, di vivere in violenza. Ma il male ha o no una dimensione ontologica, è il tipo il diavolo come l'eroe ruggente va in giro cercando di liberare questa domanda?
Beh, la prima è in Giovanni della Croce molto chiara, no? Cioè il cammino dell'amore significa donazione di sé, donazione totale, cioè significa il rischio della sofferenza, no? Ma il problema è quando si mette troppo l'accento sulla sofferenza, perché non è la sofferenza, è l'amore, non è la croce, è la donazione di Dio per amore, sulla croce. Cioè, e su quello penso che è molto importante cominciare a cambiare il linguaggio per farci capire meglio, no? Perché alle volte, e lo dicono con tante persone, è questo Dio che ha mandato il suo figlio alla croce, che Dio è questo? Come Dio può essere chiamato padre? Certo, abbiamo messo l'accento su il sacrificio, sull'espiazione, su un Dio che manda a uccidere o lascia uccidere il suo figlio. E Teresina ancora fa uso di un linguaggio, anche riesce a superarlo, ma un linguaggio condizionato da una mentalità jansenista, no? Che cerca di mettere l'accento sulla sofferenza, l'espiazione, eccetera, no? Ma il fatto che dice sofferenza per amore comincia a intravedere il vero senso, che è la grandezza anche di Teresina, no? Che in mezzo a una mentalità sofferente scopre che il fondamento di tutto è l'amore, anche se non riesce a cambiare il linguaggio, perché è il linguaggio del suo momento, del suo tempo. Giovanni della Croce in certo senso anche ha un linguaggio caratteristico proprio della sua epoca, no? E sempre ci dirà, non possiamo cercare Cristo senza la croce. Ma la croce come donazione, come disposizione a rinunciare a tutto quello che mi impedisce di donarmi totalmente, che mi impedisce totalmente servire Cristo, no? E perciò sempre sarà legato all'amore, ma io non posso cercare l'amore senza la croce, perché la croce ci sarà sempre presente. Perché? Perché dovrò rinunciare, dovrò liberarmi, dovrò spogliarmi, ma non nel senso di soffrire o di farmi soffrire, ma nel senso che quella sofferenza è il risultato di una liberazione che si sta adoperando in me o che è il risultato di una donazione. Cioè penso che oggi dobbiamo superare quella problematica, no? Per non mettere più l'accento sulla sofferenza, ma mettere l'accento sull'amore. E l'amore significa donazione totale di sé. Cioè quando Cristo è andato verso la croce non era soltanto la sofferenza del Monte degli Ulivi, ma anche era la gioia dell'ultima cena, dove sentiva e sapeva che era il momento di donare la sua vita per amore a tutti. E alle volte abbiamo dimenticato quello. Sì, dopo viene la sofferenza, ma dopo viene anche la risurrezione. Cioè la croce, lo dice anche Giovanni della Croce, non è mai fine, è il cammino, ma non è il fine. La seconda domanda era?
La seconda domanda era la dimensione, cioè il male viene presentato come una negazione della verità. Dunque smascherare il male, ma il male è questione di verità o non verità o falsità. Ma il male ha una dimensione ontologica, come San Pietro ci dice, il diavolo come il leone ruggente si aggira cercando chi divorare. Il diavolo, persona, essenza ontologica, vive ed opera. Esiste oppure esiste solo una verità o una non verità? Non so se sono riuscito a farmi capire.
Sì, io comunque non l'ho visto. E veramente a livello personale neanche mi interessa se esiste. Perché? Perché, come dice Teresa, dove c'è Dio non c'è più posto per il demonio. Cioè che la tentazione ci può venire da un ambito o dell'altro, certo, ma io sono sicuro che il demonio più pericoloso sono io. Sono io. Cioè perché io sono più capace di fare più male a me che una legione di demoni. Perché chi si inganna sono io. O gli altri che mi ingannano. Ma alla fine sono io chi mi chiudo nella mia realtà. Dopo dobbiamo aver conto di altri problemi, no? Cosa significano i demoni nel Vangelo? Perché dopo noi abbiamo fatto delle teologie che hanno messo le sue radici in altre realtà, ma non nella realtà del Vangelo. I demoni nel mondo ebraico, nel mondo dei giudei, nel mondo dell'Antico Testamento, era un modo di spiegare quello che non erano capaci di spiegare. Una realtà del male che appariva senza una spiegazione, diciamo, a livello fisico. Per esempio, un cieco, mai dicevano che era un indemoniato. Perché? Perché si vedeva o sapevano che era un problema fisico, no? Invece un epilettico era un indemoniato. Perché? Perché non si sapeva spiegare quella realtà, ma non perché si capivano i demoni come esseri personificati. Quello è venuto dopo. Era un modo di spiegare una realtà, un male che appariva, ma che non si sapeva o non si conosceva qual era l'origine, la causa.
Però Gesù parla dei demoni, i demoni gli rispondono. Gesù parla con i demoni gli rispondono e lui gli comanda che stare.
Sì, ma è un genere letterario, dobbiamo posizionarci anche nella mentalità dei Vangeli e di quelli che hanno scritto i Vangeli, no? Cioè fanno di tutto quello anche un genere letterario per cercare di spiegare una situazione. Cioè se fossero esseri personali non potevano andare sul porci. E poi non ci potevano essere tanti porci lì perché la carne di porco era vietata per gli ebrei. Cioè i porci di per sé sono un segno di animali impuri. E allora è un gioco quello che fa il Vangelo tante volte, no? E gli evangelisti, no? Ma qui entriamo in un problema di esegesi, di studio storico, che neanche i teologi tante volte riusciamo a studiare tutto, no? Ma quello bisogna essere, come quando si parla degli inferni o della condanna del Seol. Cioè a noi ci è stato trasmesso come l'inferno, no. Era il luogo vicino a Gerusalemme che per gli ebrei era il luogo maldito. Perché? Perché è lì che facevano i sacrifici i pagani. E allora era il luogo dove si buttava tutta la spazzatura e si bruciava. E allora quel luogo diventava il segno del peggio che esistesse nel mondo. E allora quando i Vangeli ci parlano di la condanna lì, no? Noi abbiamo letto con un'altra teologia, ma quello che dice il Vangelo sta parlando di un'altra
teologia. Teresa ha visto l'inferno.
Teresa sì, ma non ha visto nessuno. Era da sola nell'inferno, non ha visto neanche i demoni. No, quella è una delle visioni più belle e più autentiche di Teresa, quella dell'inferno. ma bisogna capirla bene, secondo la spiega Teresa, no? Perché? Perché Teresa in fondo parla con tutti i sensi, è un'esperienza. Ci dice un'esperienza dove tutti i sensi sono, soffrono. In fondo quello che è la trascrizione dell'esperienza terribile che fa Teresa è l'esperienza di, psicologicamente parlando, sarebbe la descrizione di una claustrofobia, si dice in italiano, di una claustrofobia, di un sentirsi un attacco di angoscia profondo. Cioè, con quell'esperienza, in fondo, cosa ci ha descritto Teresa? Che l'inferno è cadere nel egocentrismo e nella chiusura di se stessi. Cioè, quello è il vero inferno. E veramente, quella, io sempre dico che quella è una delle esperienze più autentiche, più belle, più profonde e più, che è stata più utile a Teresa, molto più che tutte le altre, perché quello l'ha portato a rendersi conto della misericordia di Dio. Perché l'esperienza dell'inferno per Teresa conclude così, no? È il luogo dal quale Dio mi aveva liberato per la sua misericordia. Vuol dire che Dio ormai ci ha salvati dal finire nel vuoto e nel senza senso. Perciò, diciamo, alle volte si leggono le cose in un modo, quando realmente, se andiamo al testo di Teresa, alla fine, no, non è il luogo della condanna, è il luogo dal quale Dio mi ha salvato, per sua misericordia, non per le mie opere, per sua misericordia. Dio ha morto per me, mi ha salvato dagli inferi. E gli inferi cosa sono? Il luogo dove la mia vita non ha senso, dove tutto è sofferenza, dove tutto è isolamento, dove tutto è angoscia, dove tutto è schifoso, dove tutto è il peggio che uno si può immaginare e sperimentare. Ma da quello siamo stati liberati dalla misericordia.
Padre Sapienza, ho capito bene, tu hai detto che il libro della salita e della notte scura sono incompleti.
Sì.
Da dove si capisce che sono incompleti e perché sono incompleti?
Lo vedi per esempio il poema della notte oscura, quante strofe sono.
Ma è voluto dalla...
No, io penso che l'intenzione di Giovanni era finire il commento, no? Ma alla fine, tra il lavoro e soprattutto quando ha cominciato a fare il cantico spirituale, ha dimenticato l'altro. Cioè, possiamo dire che, per quello vi dicevo ieri, questo è una chiave ermeneutica importante, no? Perché Giovanni della Croce non ha voluto finire queste opere? Perché per lui era molto importante il disegno che ci offrirà nel cantico spirituale. Certamente facendo riferimento all'esperienza della notte, no? Ma nel cantico spirituale prenderà in considerazione tutto il processo, così che ci dà un'idea più completa del cammino, no? Non soltanto di una tappa dentro del cammino. Cioè, come vedi, per esempio, quando comincia nella salita a parlare della carità, arriva, diciamo, all'ultimo capitolo che non finisce. Nella notte oscura, quando comincia il commentario della terza strofa, in un piccolo capitolo fa una breve sintesi del senso di quella strofa, ma non va avanti nel commento di quella strofa, perché lo scopo originale del santo era fare un commento di tutto il poema. Invece nella notte oscura rimane con due strofe, la terza una sintesi neanche sviluppata, tutte le altre rimangono fuori. E nella salita anche nel contenuto interno si vede, no? Perché ti dice: io voglio fare questo, 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 ma quando comincia con la carità arriva ad un certo punto che ormai il santo si stacca, penso. Cioè, tanto a livello esterno come a livello interno sono opere non complete. Prego. E l'ultima domanda.
Sì, io volevo chiedere come parlava del sapere mistico e di questa intelligenza emozionale e spirituale. Aveva detto, se non sbaglio, che è una realtà donata che ci fa capire al di là dell'intelletto e ci fa capace di collegare il cuore col cervello. E mi è venuto in mente lo Shema Israel, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. E questo
sì, il vissuto di quello.
Grazie.
Sì, sì. Il vissuto
di quello. Capace di rispondere veramente a questo Shema,
ecco, sì, 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 sì. Prego. Bene, lasciamo qua.
Grazie.
E domani andremo col cantico spirituale.
Allora ci troviamo alle 4 alla ricezione per andare insieme a
Grazie Padre, prego, che ci ha sollevati dall'inferno.
Prego.